intervento, così preciso e così contenuto nei tempi programmati. E ora, alla fine di questo convegno, tanto meno organizzato dal dottor Lorenzo Messasoma, la conclusione dei lavori è affidata, come anche negli altri anni, al professor Pietro Ferrante.
Grazie Presidente, io ho raccolto una serie di appunti che svilupparli sarebbe impossibile, mi limiterò a poche considerazioni, soprattutto direi che la distinzione che è stata sottolineata dal collega Carazzoni tra il passo dell'economia e il passo del diritto è pericolosa. Questa netta separazione, dico separazione, tra il profilo economico, sociale, aziendale, sociale in senso ampio, e quello giuridico, è ancora, come dire, l'espressione di una mentalità un po' troppo fondata sulla parcellizzazione del sapere. Proprio questa parcellizzazione del sapere ha fatto sì che i giuristi non hanno tenuto conto di alcune indicazioni che venivano dal mondo dell'economia errando, e gli economisti hanno avuto la pretesa di considerare il mercato una serie di regole economiche che prescindevano dal diritto, e abbiamo avuto conseguenze gravissime sul piano del mercato finanziario, e tuttora stiamo pagando l'assenza del governo della finanza per mancanza di regolamentazione del mercato finanziario. Obama pochi giorni fa lamentava questo, ma in realtà qui non si tratta di lamentarsi, qua si tratta di intervenire, perché se non si interviene va a finire che il mondo intero e l'economia intera vanno a scatafascio, perché tutti i mercati, compreso quello turistico, sono condizionati dal massimo dei mercati, che è quello finanziario. Questo sotto il profilo della, adesso poi dirò ovviamente alcune delle cose che diceva Carazzoni, io mi esprimo il mio modestissimo parere, quindi non sono un economista né un aziendalista, ma ho una certa esperienza anche del mondo degli imprenditori e degli affari, ha ragione di sottolineare alcune deficienze che ci sono, ma la differenza che lui sottolinea tra azienda e impresa, che è senz'altro una distinzione che i migliori commercialisti hanno sempre avuto presente, che oggi lui ritrova nell'articolo 4, è in realtà un qualcosa che la nostra dottrina da tempo ha la consapevolezza che l'impresa, l'organizzazione dei beni e servizi, l'attività, l'organizzazione è cosa diversa dall'azienda, e che quindi l'impresa è attività, è rischio. Però c'è stato detto recentemente, l'ultimo intervento della collega di Barcellona, che accanto all'attività di impresa turistica vera e propria o al pacchetto di servizi esistono anche beni destinati all'attività turistica, al turismo, beni destinati al turismo che io direi distinguerei ancora in due maniere: o per legge, pensate per esempio al vincolo di destinazione alberghiera quando si dà un concesso di un permesso di costruzione, e il bene invece che in un certo senso viene destinato al turismo anche per vincoli di destinazione, per modo di dire, non so, testamentaria, negoziale, volontaria, che può avere una conseguenza sul piano civilistico. È evidente che i contratti che si stipulano in quest'ultimo ambito non attengono al pacchetto turistico, non attengono all'attività di impresa, ma certamente rientro in una nozione assai ampia di attività nell'interesse del turismo. Piccola dimensione, grande dimensione, è che parto dall'economia, piccola dimensione, grande dimensione. Io, vedete, questo discorso lo sentivo fare già tante altre volte nella mia vita, ad esempio a proposito delle banche. Sembrava che se non si facessero banche di grande dimensione in questo paese, le poli funzionali, il sistema bancario non poteva funzionare. Ma a me pare proprio il contrario, che questa scelta del polifunzionale ha creato tutta una serie di problemi, perché se fossero rimaste alcune banche di carattere regionale o addirittura banca popolare, cooperative vere e non apparenti, probabilmente molte problematiche anche dello stesso sistema creditizio sarebbero state risolte in maniera diversa. Quindi io non credo assolutamente al mito della grande impresa anche in questo settore e alla, come dire, alla sottolineatura in negativo della piccola dimensione. No, la piccola dimensione sta bene per fare certe cose, non sta bene per fare altre cose. Però ecco, non vorrei che fossimo presi per esempio dal mito dell'industria che distrugge l'artigianato. In questo paese noi abbiamo distrutto l'artigianato, ma l'artigianato è la piccola dimensione, la piccola impresa. Forse ci dovremmo ritornare. Allora, ecco, allora, attenzione, non possiamo fare l'agriturismo con la grande impresa, non possiamo fare certe cose che sono tipiche della piccola dimensione anche familiare. Ce ne fossero migliaia e migliaia che rappresentano un consolidamento sul territorio. La realtà vera è che anche in questo settore del turismo appaiono le grandi imprese, ma sono molte volte non grandi imprese di carattere nazionale ma multinazionale. Basti pensare alle crociere. Che si fa? Allora qui il problema è complesso, perché accanto alla problematica contrattuale delle condizioni vessatorie, di tutta quella tematica tipica del consumatore turista, beh, un problema più grave ancora, che è quello del mercato, della posizione dominante sul mercato, della concorrenza leale, del non abuso di posizione dominante e quindi di autorità della concorrenza del mercato. Vedete, qui dobbiamo riflettere un attimo, perché probabilmente il futuro anche in questo settore sarà analogo a quello che è capitato in materia assicurativa. Perché nella materia assicurativa, con l'autorità di ISBAP, i contratti di assicurazione in realtà li scrive la ISBAP. E allora tutta questa problematica del modello, non modello, che nel campo turistico finisce con l'essere un qualcosa che impegna noi più di quanto è necessario, probabilmente appena apparirà l'esigenza di intervenire per, in un certo senso, limitare la posizione dominante, l'abuso di posizione dominante, sarà necessario intervenire con condizioni generali e quindi schemi contrattuali anche nel settore turistico, che non farà né il predisponente piccolo imprenditore né il predisponente grande imprenditore, ma la predisporrà un'autorità. Questo è il problema. È evidente che anche il problema giustamente messo in evidenza costi-prezzi, che assilla qualsiasi imprenditore, è un problema legato anche alla concorrenza. Perché io posso entrare sul mercato facendo dumping e quindi creando prezzi sotto costo per eliminare concorrenti, e questa è attività che non si può fare in un mercato concorrenziale. Allora, la valutazione, diciamo, dei costi è la cosa più importante. Noi purtroppo viviamo del doppio bilancio civilistico e fiscale, viviamo in una normativa fiscale del bilancio della società che è del tutto ingiusta, che è schizofrenica, che va dalla non deducibilità di certi costi, pensare agli interessi passivi, a imposte assunte come quelle che colpiscono un'azienda che è in passivo, nonostante paghi tanti interessi passivi, deve pagare imposte. Quindi ci troviamo di fronte a una cervellotica legislazione fiscale. Questo è il vero problema che abbiamo in questo momento, tanto più cervellotica in quanto è molto diversa dalle legislazioni fiscali degli altri paesi europei. Sicché non possiamo leggere la concorrenza, perché siamo in una situazione di una fiscalizzazione così diversificata irragionevolmente che non ci consente di fare previsioni, strategie, pianificazioni da parte dell'impresa. E allora il vero problema è realizzare una riforma seria fiscale che arrivi a riconoscere quanto più possibile che il bilancio civile e quello fiscale non sono, non devono essere necessariamente differenti. E qui allora abbiamo tutte le problematiche che attengono per esempio agli ammortamenti, la problematica che attengono alla valutazione degli immobili, costo storico, non costo storico, rivalutazione delle partecipazioni. Quando giustamente Cavazzoni parlava un rischio, l'accantonamento, ci sono passati per queste cose, è veramente assurdo. Addirittura in qualche caso il fisco dice è un'erosione tributaria e con il rischio anche di commettere illeciti fiscali. Poi dico, ma se c'è il profilo civile tu lo puoi fare, benissimo, allora intanto pagare le imposte, ma queste imposte non sono giuste, non mi interessa. Allora, di fronte a uno Stato che ragiona in questo modo, non c'è che dire, tu Stato non hai la credibilità sufficiente per esercitare questa funzione. Questo è il vero problema, che in questo momento attanaglia il nostro Paese, a prescindere da questo o da quel governo che ha la sfortuna di governarci. Questa è la realtà. E quindi, quando noi parliamo di mercato turistico e parliamo di strategie e invochiamo, come giustamente Cavazzoni ha detto, l'etica, ma quando un'impresa legale, e dico legale nel senso che rispetti tutte le regole, quelle fiscali, anche se ingiuste, alla Socrate, quelle diciamo previdenziali, anche se molte volte assurde per certi versi che adesso qui non posso soffermarmi, quindi che rispetta tutte le regole possibili e immaginabili, si trova a trovare una concorrenza delle imprese illegali, delle imprese che non fanno tutto questo, che buttano fuori dal mercato quelle legali. E di fronte a questo che si fa? Niente, assistiamo al numero spaventoso di aumento di fallimenti nel nostro paese, dovuto anche a questo, alla concorrenza sleale delle imprese illegali, a tutta una serie di riciclaggi che si sono venuti a creare partecipando a capitali di società, gestendo questa società con la stessa imprudenza, diciamo così, per non chiamarla diversamente, con la quale si è realizzato il danaro sporco. E poi, quando verrà, si troverà un amministratore 88enne, come è avvenuto recentemente a Napoli, che poi è morto, poveretto, ma il quale non si è mai andato in galera per l'età che ha. L'etica. Ma l'etica in un paese può essere realizzata quando tutti la rispettano, o quando chi non la rispetta va in galera. Perché in America chi non paga le imposte va in galera. Tu dicevi il falso di bilancio, dobbiamo intenderci. C'è falso e falso, c'è falso e falso. Quando il bilancio viene utilizzato per realizzare operazioni che non sono corrette, allora lì non possiamo coprire tutto dalla mancanza di falso, in quel caso si va in galera, perché se non si fa così non si riuscirà mai a realizzare un'etica degli affari, non pagare l'etica della politica. Allora, se questa è la premessa, ho l'impressione che il discorso tra economia e diritto non può essere tenuto distinto, lo dobbiamo affrontare insieme, lo dobbiamo affrontare insieme, e tutto quello che sta avvenendo con questi testi unici definiti codici sono l'espressione di un passato, non vanno considerate in maniera estremamente positiva, forse Lorenzo si dispiacerà, ma codice di consumo, codice del turismo, codice testo unico di qua adesso, troppe leggi, nelle quali troppo spesso si ripetono le stesse cose. Io parlo del futuro del paese, troppe leggi che dicono le stesse cose, non so, voi troverete nel codice, l'imprenditore si deve comportare secondo lealtà, secondo buona fede, secondo correttezza, e lo ripetono 10 volte in tante cose. Vedete, io non dico che bisogna tornare alle 10 tavole, al decalogo di pochi principi, ma non si può assistere a un'alluvione legislativa come questa, questa è la fine del diritto. E qui ha ragione lo storico del diritto quando ci dice noi sostiamo
vivendo un'epoca di idolatria della legge. Dobbiamo ricorrere ai valori e ai principi fondamentali, quelli che creano il sistema, la cultura che ci unisce, se ancora ci unisce, in Europa e nei singoli paesi, e ispirarci noi giuristi a questi principi per dare torto a chi ha torto e ragione a chi ha ragione nei singoli casi concreti. Perché vedete, poi quando poi si tenta di creare i modelli, ci accorgiamo sempre di questi discorsi un po' stantii: ma il turista è consumatore o non è consumatore? Ma il consumatore è solo consumatore? Dobbiamo dire se è anche il piccolo imprenditore va tutelato come contraente debole. Ma che problema è questo, amici miei? I tedeschi ce l'hanno risolto già modernizzando il codice civile tedesco, introducendo nel codice civile tedesco la tutela del contraente debole, punto e basta. Smettiamola di fare questi discorsi se il consumatore o non è consumatore, perché altrimenti qui veramente non ne usciamo fuori. Questo è un problema di metodo, è un problema di come va affrontata. La legislazione non può più essere realizzata nel modo in cui si sta realizzando. La parcellizzazione dell'ordinamento. Vedete, questa è l'esaltazione di quello che il mio collega chiama microsistemi, tanti piccoli microsistemi, il turismo, le locazioni, e poi non si perde il senso dell'unità del sistema, cioè si perde quello che il giurista è sempre presente per risolvere le questioni. Ma non voglio insistere su questo punto. A questo poi aggiungiamo che da una parte abbiamo la globalizzazione e dall'altra abbiamo l'esigenza della regionalizzazione. Cioè, vi rendete conto che sul turismo adesso abbiamo anche le regioni, quando voi ci insegnate l'esperienza regionale, che cos'è voi spagnoli, no? Ma questo mi pare che diventa anche un po' schizofrenico, perché se noi vogliamo da un lato armonizzare i diritti in Europa e poi andiamo casomai territorialmente a risolvere le questioni in maniera diversificata, ma c'è una ragione? È possibile che io, prima di fare un contratto, sapere in che regione sto, come quali sono le leggi? Ma io dovrei essere ogni scienza per conoscere tutte le legislazioni delle regioni, tutte le legislazioni delle... è impossibile. Allora ho impressione, e l'abbiamo detto noi come società e anche studiosi di diritto civile all'Europa, che quando ci ha chiesto questo, abbiamo detto basta con tutte queste direttive in tutti questi settori diversi, facciamo un regolamento comunitario di principi su questa questione, valido per tutti i paesi, senza bisogno che venga recepito da leggi statali o leggi regionali, e lasciamo solo a quelle specificità vere che ci sono territorialmente, perché la diversità va tutelata. Quelle diversità vere, allora lasciamo lì la possibilità di intervenire, ma non scardinando il sistema e i suoi principi fondamentali, che devono invece essere dettati da un regolamento comunitario che, come voi sapete, sarebbe legge per tutti i paesi dell'Unione Europea senza bisogno di eccezioni. E questa mancanza, diciamo, porta questa mancanza di prospettiva unitaria del sistema ordinamentale in un momento di giurisdizionalizzazione del diritto. Perché vedete, noi non ci siamo accorti una cosa: il nostro Parlamento ha perso molto della sua autonomia, ma della sua sovranità, no? Perché si è autolimitato e ha lasciato all'Europa tutta una serie di decisioni, come adesso i parlamenti degli altri paesi membri, di decisioni che non vengono più prese nel Parlamento italiano. Prendo le parole, tutto più le recepisce, talvolta le recepisce anche male, ma le recepisce, le deve recepire. Così le regioni dovrebbero recepire le direttive per le loro competenze. Ma tutto questo è proprio necessario. Cioè, non diventa un lavoro in più, perché non diamo a dei regolamenti comunitari di un'Europa democratica, superando il deficit democratico, la burocrazia che l'affligge, la crisi istituzionale che la coinvolge, crediamo all'Europa o ci crediamo o non ci crediamo, crediamo all'Europa che ci mette i principi fondamentali del nostro vivere civile, però esigiamo che l'Europa sia democratica, che venga eletta dal basso, non la Commissione che decide insieme ai governi, ma che i cittadini esprimano un Parlamento sovrano, esso decida.
Quindi voi vedete la riforma istituzionale europea, cioè la Costituzione, una vera Costituzione d'Europa, è il passo principale per andare avanti, come la riforma della Costituzione italiana, nella sua parte della pubblica amministrazione, l'organizzazione dei poteri, è prioritario rispetto a tutti i discorsi che stiamo facendo, tutto quello che stiamo facendo, altrimenti noi non abbiamo un'idea ampia di quello che teniamo di fronte, non siamo in grado di affrontare il presente. Ma andiamo sempre dicendo questioni di carattere molto limitate che sono anche interessanti sotto il profilo tecnico, sotto il profilo scientifico interessanti, ma ci dovremmo sempre dire il turista è consumatore o non è consumatore, ma non è questo il modo col quale dobbiamo affrontare questo. E certo, tutte le crisi sulla vecchia legislativa, come vengono usate male, come vengono fatte male le leggi, tutto questo è stato detto e ridetto e non vale la pena di insistere, ma dobbiamo capire che le leggi non possono più essere dettagliate, puntuali, precise, che hanno la pretesa di prevedere tutto, ma devono essere per principi e dare al giurista, al giudice, la possibilità di adeguarsi al concreto, al caso concreto, con quella flessibilità che è necessaria per risolvere adeguata, congrua al caso concreto. E più di una volta ho sentito dire nelle relazioni di oggi e di stamattina la flessibilità, la concretezza, il caso concreto, il rapporto concreto. Beh, allora questo fa calci con i modelli rigidi e astratti ai quali noi invece per dogmatismo acquisito dai tedeschi siamo sempre portati, spinti a fare norme che prevedono se succede questo avviene questo, se succede quest'altro avviene quest'altro, pensando che possiamo prevedere tutto e in molti casi non prevediamo assolutamente quello che poi è più urgente e più importante disciplinare. Quindi un cambiamento di metodo nel legiferare, e qui il ruolo della dottrina è importante. Vedete, in Germania il Max Planck Institute, che è un istituto importantissimo in tutto il paese, diviso in diverse città, penale, civile, secondo le competenze, è organo di consulenza del governo tedesco. Lì non si fanno sciocchezze dal punto di vista dell'intervento normativo, ma perché nel nostro paese non si torna alla vecchia usanza del Benito Mussolini che chiedeva, beh sì, perché le cose bisogna dire come sono, che chiedeva alle università e ai consigli dell'ordine, cioè sulle riforme serie, il parere scritto, il parere dell'università e il parere dei consigli dell'ordine, perché non torniamo a questo? Ma che cosa ci vuole? È senza costo. E allora è un problema di metodo, non possiamo andare avanti così, legiferando nel modo come stanno legiferando, senza nessuna diciamo visione delle cose, senza rispetto delle tecniche. E cosa vorrei aggiungere, non voglio trattenere, ma voglio dirvi ancora qualcosa. La filosofia della vita che in un ordinamento noi rinveniamo va in un certo senso capita, cioè noi dobbiamo capire dove vogliamo andare, perché in una legge, per esempio, prendiamo le azioni di classe, in una legge troviamo una soluzione che sembra a favore della somma dell'interesse individuale, su che dopo la troviamo no come interesse di classe, poi la troviamo come interesse diffuso e quindi azione dei beni comuni e quindi non come titolare di un interesse individuale come membro di una comunità, ma insomma noi che cosa vogliamo fare? Allora se non abbiamo una visione di questo e quindi siamo condizionati a che cosa? La vecchia mentalità che un rimedio, cioè un'impugnativa, un rimedio deve far capo a un diritto soggettivo, se manca il diritto soggettivo il rimedio non c'è, questa è una petizione di principio. È una lezione, perché se io voglio tutelare l'ambiente, il paesaggio, e se uno fa qualcosa contro il paesaggio, vuole abbattere tutti gli alberi di una certa dimensione e in un certo costo, ho interesse diffuso a tutelare il paesaggio. Allora qui subito il formalista, ma è previsto, c'è l'articolo, dimmi qual è l'articolo che ti dà questo diritto. No, c'è un principio costituzionale che dice che il paesaggio, articolo 9, va tutelato. E c'è il diritto di difesa dell'articolo 24. Bastano questi principi per dire io vado dal giudice e più il giudice mi devi ascoltare. Ma Cesare, il problema non è il risarcimento soltanto,
no? Che poi noi abbiamo avuto anche un periodo in cui il risarcimento veniva dato alla comunità territoriale, eccetera, non a chi agiva, perché ovviamente non è che si può risarcire in questo modo. Però, ecco, il problema è vedere anche che queste attività sono espressione di un risultato che non necessariamente va quantificato sotto il filo del danno e del risarcimento del danno, ma anche in maniera preventiva, per impedire, quindi come inibitorie di attività che devono essere fermate, perché è più importante la prevenzione che non l'inquinamento e il danno. Quindi quale filosofia vogliamo realizzare? Anche qui l'Europa è stata molto, molto incerta, perché sembra che segua ancora il concetto chi inquina paga. Il problema è che non si deve inquinare, è molto più importante che non si deve inquinare, che non affermare, però questa è una scelta filosofica, una scelta di vita, perché ovviamente questo potrà produrre anche una diminuzione di produzione, o un costo maggiore della produzione, ma noi vogliamo dare alle nostre prossime generazioni un mondo in cui possono ancora respirare, o gli vogliamo lasciare qualche soldo più in banca, se poi questo è anche possibile, perché avremo fatto tanti profitti. Questo è il punto. Quindi sono scelte di vita, di qualità della vita. E il diritto non è che espressione di queste scelte di qualità della vita. Soltanto noi abbiamo una classe politica in Europa, nel paese, che non riesce a, non è in grado di farla in maniera definitiva e chiara, questa scelta di vita. Quindi cambiano i compiti del giurista. Cambia il modo in cui si deve essere formato il giurista. E qua ragione Cavazzoni, che non c'è un giurista formalista, che non è che sa che sono le leggi valgono ben poco, non si cambiano, ma che sappia argomentare, ragionare, che sappia leggere con occhiali nuovi la realtà economica, sociale, politica. E noi purtroppo le nostre università questo non fanno, è colpa anche nostra, io mi metto del primo come responsabile di questo, ma va cambiato il modo come dobbiamo formare non solo gli economisti, ma i giuristi d'impresa, cioè coloro i quali lavorano, come dicevamo stamattina, diceva anche il Presidente della Camera di Commercio, accanto all'imprenditore, non soltanto per fargli la denuncia dei redditi, ma per dargli quei consulenze e quei consigli per farlo andare avanti. Allora, io mi sono accorto che ho detto tante di quelle cose, e senza sviluppare assolutamente per niente tutti gli appunti che mi ero preso sulle singole relazioni. Ma mi perdonerete, ma soprattutto mi perdoneranno i singoli relatori, perché per parlare di tutto quello che loro hanno detto ci vorrebbe un bel po' di tempo. E so che siete stanchi, non voglio approfittare la vostra attenzione, ma spero di avervi così trasferito una preoccupazione di fondo, che è quella che non possiamo farci prendere dai particolari, da contingenze, da momenti, ma che dobbiamo avere la capacità di impostare in maniera globale per governare l'esperienza storica che stiamo vivendo, che è complessa, che è articolata, che è piena di difficoltà, ma che non può essere affrontata semplicisticamente, ma in maniera adeguata, con l'aiuto di tutti, cominciando ad avere una classe dirigente adeguata, ma non soltanto quella di oggi, ma anche quella che potrà venire nei prossimi giorni. Ringrazio moltissimo gli organizzatori, soprattutto Lorenzo.